Buonasera a tutti e benvenuti su Liberi Oltre STEM. Questa sera panel, diciamo, multidisciplinare per parlare, come da titolo, delle elezioni americane. Farò una brevissima premessa, il più breve possibile. Diciamo che questa sera toccheremo vari argomenti. Una premessa però generalizzata, su cui farei fra l'altro un primo round di commenti, è questo. Allora, siamo in un momento, diciamo, da un punto di vista politico, molto difficile. Noi abbiamo fatto tante conversazioni privatamente con tutti quelli che vedete in questa chat e anche altri membri dell'associazione. E la mia personale opinione da queste conversazioni è che siamo in un momento di enorme divisione, non solo fra persone che la pensano in maniera lievemente diversa, ma anche con noi stessi. Nel senso, cosa voglio dire con questo? Che cercare di, in un momento storico di estrema polarizzazione, di estrema ideologia e di estremizzazione del messaggio politico, è estremamente difficile in realtà riportare la discussione su binari di analisi articolata e razionale dei fatti. E questo lo dico per quale motivo? Perché non vi nascondo che parte di noi ha avuto un minimo di fremito di gioia nel vedere che l'elezione di Trump ha fondamentalmente un po' spazzato via dall'oggi al domani, con delle giravolte incredibili pubbliche di testate giornalistiche, politici, commentatori, anche scienziati, chi più ne ha più ne metta, tutta quella retorica che adesso va sotto il nome di wokeism, che diciamo ad alcuni di noi non è mai piaciuta, in realtà mi sento di dire anche a molti di noi, anche a chi diciamo ha più, diciamo, un orientamento politico particolarmente avverso a Trump. Poi appunto magari quando entreremo nei dettagli. Detto ciò, questo minimo fremito, cioè questo diciamo mezzo gaudio, anzi questo decimo di gaudio, è stato quasi immediatamente spazzato via quando sono cominciate a piovere le nomine. Perché? Perché diciamo che queste nomine, da un punto di vista politico, sono quantomeno singolari. Quelle politiche le commenteremo un po' meno. Da un punto di vista scientifico sono francamente spiazzanti, nonostante la presenza di Elon Musk, che, ripeto, potrebbe far ben sperare, ma anche lì, personaggio molto controverso, abbiamo visto su Twitter. Quindi ecco, questa sera cercheremo di commentare queste nomine in particolare, ma diciamo che, riprendendo un modo di dire che incredibilmente è ritornato di moda, se Sparta piangeva, Atene piangeva, chi era quella che piangeva e l'altra che non piangeva, insomma una delle due, se Atene piangeva Sparta non ha riso, o viceversa, insomma, cioè se i democratici hanno avuto le loro ampie derive antiscientifiche negli ultimi effettivamente 10-15 anni, non è stato un problema dell'amministrazione Biden, che anzi da questo punto di vista forse è stata abbastanza calmierata, i repubblicani stanno abbracciando delle tesi quantomeno singolari. E quindi la mia personale considerazione generale è questa, che siamo in un momento difficile, che continua a essere un momento difficile, in cui la gente sposa messaggi semplicistici e che vanno contro, diciamo, la buona abitudine delle democrazie occidentali di affidarsi a evidence-based, fact, numbers, statistics, e non diciamo, al contenuto emozionale quando si decidono delle policy. Diciamo, questa è la mia considerazione generale, su cui inviterei poi adesso tutti a fare un commento. Dopodiché passerei in un secondo round a commentare le singole nomine. Ecco.
Cerco di dire un paio di cose che possono anche risuonare un po' con quello che succede in Italia. Questo è un governo di amichetti e di sostenitori, nel senso che ha preso delle personalità o competenti e incompetenti, se non disturbate o sotto processo, come appunto il nostro amato governo pro tempore, oppure semplicemente burattini, persone che ha messo lì per occupare una casella, per scocciare qualcuno, per dare dei messaggi. C'è veramente poco dentro. Le persone più importanti sono quelle politiche, su cui non mi esprimo, che non sono un politico, devono essere persone pensanti, segretario di Stato, ministro degli interni, cose così. Però sulla parte scientifica c'è veramente molto poco, se persone con competenza minima. Questa è la prima considerazione. La seconda considerazione è che sono un guaribile ottimista e penso che non cambierà moltissimo, perché, come dice giustamente in un editoriale, sull'altro schermo, scusatemi, che Science mi pare, sì, Science, la scienza non è né rossa né blu, per indicare il colore di due partiti al governo. la scienza è bipartisan e gli Stati Uniti hanno una grossa tradizione molto consolidata di una scienza lontana dalla politica, a parte qualche minima scaramuccia, qualche cosa così piccola. Si cambiano un po' di nomine, magari saranno rallentati alcuni investimenti, accelerati altri, però secondo me in 4 anni non fanno in tempo a danneggiare un granché. Potranno danneggiare le aspettative, come dicono quelli che stanno di economia, perché un governo che di questo tipo potrà danneggiare quello che gli altri pensano dell'America, e quindi potrà creare danni indiretti, se vogliamo, ma danni diretti penso di non vederli al momento. Chiaro che poi si parla di persone anche abbastanza disturbate, quindi tutto può succedere, però io fossi un ricercatore americano mi terrei tranquillo dicendo vabbè, si faticherà un po' di più, ci sarà più da lottare per i soldi, magari faranno più leggi faranno più ricerca su cose pratiche, su cose che interessano la Silicon Valley, però qualche cosa, cioè gli Stati Uniti sono sempre andati avanti a prescindere dal colore dei governi.
Continuiamo l'ordine da ascendente o sì, ok, vai.
Sì, ascendente, però si manca di rispetto.
Poverino Fabrizio, l'abbiamo
allora, molto, molto, molto brevemente, quello a cui si riferiva Giulio prima è il seguente, è un fatto, no? Il punto è che questa atmosfera un po' insalubre relativa al, come dire, l'ossessiva ricerca di colpevolizzare per cose che tutto sommato sono nel migliore dei casi controverse, in altri casi non sono manco controverse, ma diventano un po' come spirito dei tempi, quello che chiamiamo volgarmente wokeism. È vero, naturalmente nessuno arrivava all'idea, almeno tra noi penso, all'idea che fosse bene che Trump vincesse, per questo, anche perché questo ha contribuito, ma ha contribuito in un segmento della popolazione, tante altre persone hanno votato Trump, penso negli Stati Uniti per quello che conosco, per altri motivi, anche la crisi economica, insomma ci sono più motivi. Quindi se vogliamo vedere qualcosa di buono poi in un'elezione di un personaggio come Trump, è la possibilità di superare questa, in parte almeno, questo spirito che ha portato, ha portato e porta anche nel nostro continente, non a grandi risultati, specialmente in ambito di ricerca scientifica. L'altra cosa è che naturalmente fosse anche un briciolo di lezione per gli sfidanti di Trump, che invece su questa tipologia di approccio si erano molto, molto spesi, molto dedicati. Quindi da questo punto di vista non c'è una reale contentezza, è banalmente dire è chi semina alla fine un po' raccoglie, e stavolta invece di raccogliere un risultato, magari una sconfitta onorevole, c'è stata la debacle. Venendo poi quindi uno cosa si aspettava o cosa si aspetta? Si aspetta che tra le varie cose che farà Trump, di cui presumibilmente molte saranno di tipo politico e molte anche dal punto di vista umano e dell'approccio sono poco condivisibili, le parole di Trump sull'immigrazione sono assolutamente, come dice, almeno dal mio punto di vista, penso di tutti, censurabili. Dal punto di vista dell'aspetto della ricerca scientifica, come dice Enrico, gli Stati Uniti non sono leader mondiale da tanti anni e lo sono a dispetto un po' dei cambiamenti dei governi, c'è stato Bush, Clinton, Obama, Trump stesso, no? E quindi Trump stesso ha dato il via libera all'operazione per quanto riguardava come che si chiamava?
Warp Speed,
esatto, per lo sviluppo dei vaccini. Quindi, da questo punto di vista, è chiaro che adesso ci confrontiamo con un fatto nuovo, perché Trump, oltre a vincere, vuole anche mandare un segnale, che è un segnale molto chiaro. Oggi è uscito una specie di sua dichiarazione presa da Fox News, in cui lui dice che lui non ha nessun tipo di animosità verso coloro che sono stati critici nei suoi confronti, anche in modo sbagliato, smodato, parla di media, politici, eccetera, perché a tutti dà una seconda possibilità. non è una frase felicissima, se, e il governo sembra andare in quella direzione, cioè l'idea è, ok, stavolta ho vinto perché ho spaccato, e a questo punto mi faccio un governo che è un po' mia immagine e somiglianza, dove non ci sono, c'è magari qualche politico di professione che anch'io non conosco, che comunque insomma non ne ho sentito parlare da fonti semplicemente di informazione così relata, di tradotta, ma gli altri sono assolutamente personaggi inadeguati, la cui unica reazione, la reazione migliore che possono suscitare è, ok, di fronte a un personaggio del genere che ricorda qualche ministro che abbiamo avuto anche noi e che secondo me era pure meglio da certi punti di vista, ci sarà un deep state che dovrà aiutarli, perché escluderei che la neo ministra dell'educazione, che è una, ora poi ne parleremo, che è diciamo così una ex wrestler e capa di una qualche grande organizzazione di gestione del wrestling, non me ne intendo, quindi sto dicendo quello che ho intravisto, abbia una grande esperienza di educazione. Poi mandare avanti una delle policies non è semplicissimo, ecco, fare ministro se non hai dei bravi collaboratori, per cui il rischio che si facciano più danni di quelli che si poteva pensare c'è.
Sì, io mi sembra che già quello che è stato detto in precedenza sia ampiamente condivisibile. Gli Stati Uniti hanno una struttura di deep state molto forte, quindi poi quello che può fare un presidente in 4 anni è relativamente limitato. Naturalmente poi se ci si mette d'impegno può fare anche molto danno, questo è chiaro. E sicuramente il Trump 2 sarà diverso dal Trump 1, lui era molto più inesperto, si è affidato a persone che chiaramente avevano idee molto diverse dalle sue, e quindi poi il contrasto con l'amministrazione è emerso quasi subito, ha cambiato 5 o 6 volte i suoi personal advisors, eccetera, quindi è andato in urto totale con i generali e con il Department of Defense, eccetera, quindi col Pentagono. Tutti errori che chiaramente questa volta mai stato dell'esperienza non ripeterà, però poi quello che può fare credo è molto limitato, sia nel bene sia nel male. Eventualmente quello che potrà fare è generare ancora più sfiducia nel sistema democratico, questo sì, e questo sarà la vera eredità, probabilmente il vero guaio che ci porterà ad essere ancora più deboli nella sfida globale con le autocrazie. Se veniamo proprio alla parte scientifica, io sono preoccupato, per quanto mi riguarda, sono un fisico, sono preoccupato per la nomina al Department of Energy, perché intanto sfatiamo un mito: il fracking ovviamente ha funzionato benissimo negli ultimi 20 anni, tanto è vero che gli Stati Uniti adesso sono il primo produttore al mondo di nuovo, già da vari anni, e il fracking è esploso sotto Obama in realtà, e poi ha continuato la sua esplosione anche sotto Trump e sotto Biden. Quindi sì, è vero, c'è stato il wok, ma poi il wok non ha fermato il fracking, tutt'altro. Cioè sì, gli environmentalist ogni tanto andavano da Biden faceva finta di ascoltarli, e poi non succedeva niente. Però Biden ha fatto un'altra cosa importante per l'energia, cioè ha fatto il Chips Act. E quello è veramente importante, perché il futuro è elettrico, c'è poco da fare. Adesso uno può immaginare, o meglio, spiegherò meglio cosa voglio dire, sicuramente i combustibili fossili avranno ancora un ruolo fondamentale per tantissimo tempo e per certi usi saranno difficilissimamente sostituibili, ma i combustibili si possono fare in tanti modi. Si possono fare anche sintetici, era la vecchia idea tedesca della Seconda Guerra Mondiale. Loro ovviamente lo facevano con i mezzi dell'epoca, cioè bruciando carbone, ma si può fare molto meglio oggi, quindi si può usare l'energia elettrica per produrre combustibili che sono carbon neutral, perché prendo carbonio, lo trasformo, lo faccio diventare combustibile e quando brucia restituisco carbonio nella stessa misura in cui l'ho preso. Allora tutti questi sviluppi che la Cina ha compreso benissimo, e non solo la Cina, e che ha compreso molto bene, devo dire, anche l'amministrazione Biden, è la sua legacy più importante secondo me, non so quanto siano ben compresi per motivi ideologici, io credo, non tanto che di interessi, non solo di interessi economici, da questo GOP, che è un GOP molto strano, perché è un GOP in cui all'improvviso compaiono figure come la Gabbard, cioè è un partito debole il GOP, mentre il Partito Democratico è un partito molto forte e strutturato, nel bene e oggi nel male, come si è visto, e il Partito Repubblicano è scalabilissimo, perché abbiamo visto che arriva Trump e poi arrivano personaggi stranissimi, Robert Kennedy Jr., la Gabbard, eccetera. Allora, qui il punto è che, secondo me, e concludo, queste nomine potrebbero essere potenzialmente pericolose innanzitutto per noi, cioè per il mondo occidentale, perché se noi andiamo fuori dalla corsa verso la grande transizione tecnologica dell'elettrico, delle batterie, delle rinnovabili, anche del nucleare, e il divario con la Cina e con gli altri attori sulla scena geopolitica globale aumenta, e di conseguenza aumenterà anche il rischio che noi non si sia più trainanti sulle stemme, che nemmeno gli Stati Uniti poi lo siano alla fine più. E quindi questo secondo me è il rischio più grosso, e non so se è una conseguenza voluta o no, penso di no, di queste nomine, insomma, poi ci possiamo tornare sopra, se vogliamo.
Allora, sì, volentieri, anche perché vorrei approfondire sul discorso energetico, perché più che altro perché ho delle domande, più che delle considerazioni che mi interessano molto. Allora, diciamo, io aprirei il discorso pagelle, in realtà, nel senso che appunto, visto che Fabrizio ha dato il via alla discussione sui potenziali nominee con il Dipartimento di Energia, io farei una cosa di questo tipo: l'elefante nella stanza che è Elon Musk lo lascerei alla fine. Partiamo con le altre nomine, perché lì secondo me ci viene fuori una bella discussione. Partiamo con altre nomine e io, vabbè, apro subito con quella che è la mia personale preoccupazione numero uno, che è Robert Kennedy Jr. Allora, Robert Kennedy Jr. è un personaggio stranissimo, perché viene da un ambiente democratico, diciamo, sia dal punto di vista politico che dal punto di vista dinastico, ovviamente. Però è un tizio che fondamentalmente quello che ha fatto l'avvocato, cioè non è che ha fatto roba particolarmente science oriented, e ha sposato una tesi bizzarra dopo l'altra. Allora, lui è salito agli onori della cronaca per essere stato uno strenuo difensore, diciamo, dei diritti dei pazienti, in particolare per quanto riguarda i vaccini. E poi ha avuto altre butade incredibili, una di queste è stata il fatto che lui c'ha questa crociata a favore del latte crudo, raw milk, che sarebbe latte non pastorizzato, immagino, nella traduzione italiana. Poi vedremo esattamente cosa questo implichi in un minuto. E poi, vabbè, altre robe più personali, pare che abbia avuto una cisticercosi al cervello che è stata curata. Va bene, questo, per quanto sia, diciamo, come posso dire, folcloristico questo episodio, in realtà posso garantire per chi ci ascolta che una persona può avere una cisticercosi al cervello e non necessariamente avere delle capacità cognitive compromesse nella maniera più assoluta. Nel caso specifico io sospetto che il soggetto ci venisse bene di suo, se proprio uno deve proprio fare una valutazione. E poi, vabbè, la storia dell'orso a Central Park, che non si è ben capito che cosa è successo, vabbè, anche là siamo nel folklore. Parliamo un attimo, vorrei parlare di due argomenti, perché sennò la faccio troppo lunga, della posizione contro i vaccini e la posizione, il discorso sul latte crudo. E il terzo argomento, in particolare, scusate, tre argomenti. Il terzo argomento è la posizione dell'amministrazione Trump in generale rispetto alla Health Organization, WHO, che, diciamo, paventata l'uscita, anzi, credo che lui l'abbia avviata l'uscita nel 2016, poi il reversal fatta da Biden, poi adesso si vocifera che la voglia rifare. E questi argomenti sono, che ci credono, in ordine crescente di gravità, paradossalmente. Cioè, i vaccini paradossalmente sono la cosa meno grave. Allora, al mio giudizio. Allora, i vaccini, vi spiego qual è il mio punto di vista. Dunque, ci sono, qua secondo me bisogna fare un po' un mea culpa da parte non tanto democratica, quanto da parte delle istituzioni che vengono percepite ormai, purtroppo c'è questa falsa equivalenza, come afferenti alla galassia democratica, perché quello che è successo in America è che i democratici hanno detto: noi siamo il partito della scienza, voi bifolchi non capite nulla. Ora, il fatto che loro avessero delle posizioni scientifiche sicuramente più ragionevoli dei repubblicani è vero, è stata venduta male questa cosa, è stata venduta male in tempo di pandemia, è stata venduta male sotto una serie di fronti. Per quanto riguarda i vaccini, c'è un problema in realtà legislativo non banale che ha generato una valanga di discussioni e che non è tuttora risolto. Il problema legislativo è il fatto che teoricamente, per la carta dei diritti costituzionali di qualsiasi paese occidentale, e credo che sia anche nello statuto del WHO, questo non l'ho controllato, ma fondamentalmente nessuno può essere obbligato ad avere un trattamento sanitario di qualsiasi natura. E gli antivaccinisti, molti degli antivaccinisti, fondamentalmente giocano su questo equivoco. Perché? Perché il vaccino nasce, c'è un problema fondamentalmente di contraddizione di principi qua, nel senso che il vaccino è una roba che nasce per garantire la salute di tutti, e proprio per evitare che il fatto che io sia ammalato non impatti sul tuo diritto di essere sano. Contemporaneamente però tu teoricamente non puoi obbligarmi a vaccinarmi. Come si risolve questa cosa? Ogni paese l'ha risolta a modo suo. Fondamentalmente il compromesso è: se il trattamento sanitario, se è ragionevolmente a basso rischio e nell'interesse di tutti, si fa il trattamento sanitario e il vaccino rientra in questa categoria. Tutto questo discorso ai fini del discorso antivaccinista è capzioso. Perché? Perché Robert Kennedy Jr. ha sempre sostenuto che il vaccino, la sicurezza, i dati, gli studi non sono fatti con rigore scientifico. Queste cose sono false. Anche i vaccini ultimi, questi mRNA, ne abbiamo parlato in 10.000 live su Liberi Oltre, sono frutto di studi su decine di migliaia, quando ormai sono miliardi di pazienti in realtà, perché siamo in farmacovigilanza fase 4, quindi. Ma diciamo, quando il vaccino Pfizer è stato messo in commercio, era frutto di studi su decine di migliaia di pazienti. E i dati erano incontrovertibili, sparsi in tutto il mondo, quindi mettere insieme così tanti centri per fondamentalmente creare dei dati artificiali e così tanti organismi di sorveglianza, così tanti paesi per creare dei dati artificiali e spendere un prodotto che non funziona, va da sé che è una cretinata complottista, no? È ovviamente ovvio che sia così. Il problema sul vaccino Covid è che purtroppo, e qua c'è stato un problema comunicativo, è stato venduto come una roba che avrebbe distrutto il Covid per sempre, cosa che come tutti i vaccini, come moltissimi vaccini contro i virus respiratori, non è, perché i virus respiratori si sa che mutano più di altri virus e si diffondono di più. Quindi il vaccino Covid in realtà il lavoro suo l'ha fatto, perché nel momento in cui il vaccino ha cominciato a circolare, la gente si è ammalata di meno. Quando si è ammalata in maniera meno grave, le terapie intensive si sono svuotate, la pandemia l'abbiamo risolta. Il problema è che la gente è stato detto: non prenderete più il Covid, o in alcuni casi è stato detto, in alcuni casi non è stato detto, ma la gente quello ha capito, e su questa cosa si è giocato tantissimo. La posizione di Robert Kennedy Jr. su questo argomento quindi è completamente capziosa. I dati sui vaccini, poi ci sono dei vaccini vecchissimi, lui ha fatto delle sparate allucinanti sui vaccini contro l'epatite B in particolare, cioè polio, epatite, tetano, tutta questa roba qua è incontrovertibilmente, cioè funziona a livello incontrovertibile, nel senso le evidenze sono schiaccianti, gli effetti collaterali sono quasi inesistenti, quindi non c'è da discutere su questo argomento. Le sue posizioni antivaccinistiche sono buffonate. Sul discorso latte crudo, cerco di essere più rapido su questo perché mi sono preso un sacco di tempo, ma ovviamente l'argomento è grosso. Sul discorso latte non pastorizzato, allora, il discorso è questo: il latte viene pastorizzato per evitare che tutta una serie di batteri che contaminano il latte quando esce dalle mammelle dell'animale, che sia capra, mucca o whatever, non passino nel latte, non infettino le persone. Ci sono diversi batteri, a parte virus, ma diversi batteri che possono causare delle infezioni gravissime negli umani se il latte non viene pastorizzato. Quindi anche là, cioè, boh, nel senso, l'evidenza su questa roba è un controvertibile ormai da decenni, quindi di che cosa stiamo parlando non lo so. E poi arriviamo al WHO. Il WHO è incredibile perché? Perché il governo Trump si sta spacciando come il governo che farà la deregolamentazione, che incontrerà l'interesse dei cittadini, che allora fondamentalmente qua, proprio al di là di quello che uno pensi, diciamo, mettiamo tutto su un unico piano e diciamo che tutti questi argomenti sono oggetto di dibattito, ok, che non c'è niente di sicuro e che non è vero, ma diciamo che è così. Al di là di quello che uno pensi nel merito, provax, novax, latte pastorizzato, pro latte pastorizzato, bla bla bla, questa roba dell'uscita dal WHO, cioè tutte queste posizioni messe insieme sono logicamente contraddittorie, perché se uno vuole fare la guerra a Big Pharma non può fondamentalmente pretendere di sfilarsi da tutte le organizzazioni internazionali che sono responsabili di sorvegliare la Big Pharma, perché il WHO stila delle linee guida alle quali ci dobbiamo attenere. Quando c'è una denuncia medico-legale, l'avvocato va a vedere tre cose: i consensi, le linee guida del WHO e le checklist del WHO. Che vuol dire sfilarsi al WHO da questo punto di vista? Cioè, il pubblico americano, che fra l'altro dal punto di vista medico-legale è particolarmente incazzoso, è contento del fatto che il governo si sfili al WHO? Boh. Big Pharma, gli fai un dispetto o gli fai un favore sfilandogli al WHO? Cioè, meno linee guida per Big Pharma sono una panacea, fondamentalmente. Laddove poi contemporaneamente vuoi la iperregolamentazione dei vaccini, che sono super regolamentati già, dichiarare effetti collaterali che sono già dichiarati. Cioè, ripeto, non c'è un minimo di logica. Quindi, per quanto mi riguarda, se Enrico vuoi segnare, e qua chiudo la filippica, scusate se mi sono preso più tempo, c'è tanto tempo, per me il voto su questo candidato in una scala da 1 a 10 è 3. Nel senso, questo nominare Robert Kennedy Jr. alla sanità, per me è una follia totale, ed è uno che non riesco veramente a capire come sia finito là.
Allora, no, scusa, volevo seguire un attimo il discorso di Giulio, partendo dai vaccini e finendo anche io a delle considerazioni su Kennedy. Allora, Kennedy è un personaggio veramente strano dal punto di vista sia dell'amministrazione Trump, dell'idea che uno può avere dell'amministrazione Trump. Non, Musk è molto più in linea, no? Come almeno, oppure Musk stesso ha dato il motivo generale di come dovremmo pensare alla nuova amministrazione Trump. Perché Kennedy è un freak, chiaramente un personaggio strano, viene da una famiglia ricca, è uno che ha idee così, non ama fare l'anticonformista in modo irresponsabile, però è un freak che vedrei benissimo in un posto molto più europeo, no? Cioè, lui è un freak, è il vero difensore dei poveracci che vengono avvelenati, c'è una storia, Puerto Rico era andato contro i militari che avevano fatto delle esercitazioni, avevano danneggiato la fauna locale, poi si è scoperto che in realtà non avevano fatto niente, ma insomma una roba così, assurda così. Quindi è un classico tipo, lo diremo, una specie di quei fanatici cospirazionisti un po' paragrillini che abbiamo visto anche nel nostro paese, da altre parti, che sospettano di tutto, ma sospettano di tutto per l'avversione completa al rischio, all'idea di rischio, vogliono una società molto chiusa, molto regolamentata, molto... Contemporaneamente quello che dice Giulio è corretto, cioè lui fa queste sparate nei confronti di... Sì, certo, si riscaglia contro la corruzione della classe medica americana, del fatto che c'è stato mismanagement, le persone non vengono curate, cioè, però non ci sta a fare nulla, soprattutto in un paese dove la percezione medica non è certo quella che abbiamo noi, dove naturalmente tutte le forme di tutela dello Stato vengono viste come necessarie, anzi doverose, anzi da espandere. Poi la base elettorale che in qualche maniera ha premiato Trump, che premia Trump, non è certo la base elettorale che sta nelle grandi città o dell'est, quindi è fatta tutta da gente che... come dire, l'avversione al vaccino, se ce l'ha, non ce l'ha dal punto di vista del fatto che ci sia l'effetto collaterale, ma per il fatto che si sente, come dire, se stai nel Dakota, chiaramente il Covid sarà meno grave per te, perché sarà abbastanza difficile tu veda molte persone. Non la voglio banalizzare, però dipende notoriamente dalla densità, specie perché non è solo un effetto di contiguità, è proprio un effetto di trasmissione, reti multiple, ci sono tanti studi. Quindi non si capisce esattamente in un'idea di sfrenato nuovo liberismo, nuovo ruolo dell'America come guida del mondo, così, evitando ogni tipo, rischiando su tutto un personaggio come Kennedy, che invece è proprio l'attorney, sembra un pretore di quelli da anni 80 degli italiani, ecco, da quell'idea lì. Quindi è un personaggio stranissimo, e soprattutto dal punto di vista del contributo alla vittoria elettorale di Trump, direi che, boh, non lo so, io non sono un political scientist, non ho idea, però lui ha sempre avuto 3-4%. Negli stati in bilico, dove effettivamente poi Trump ha vinto, perché ha vinto ovunque, però ha vinto negli stati in bilico che gli hanno permesso, era una delle, diciamo così, le percentuali più basse. I margini di Trump sono tutti ben superiori all'ultima forza che lui aveva. Cioè, mentre posso capire il debito nei confronti di altri personaggi, a partire appunto da Musk e così via, cosa spinga Trump a avere un debito politico, a voler coinvolgere questo personaggio dentro l'amministrazione, ed è tutto inspiegabile, se non magari affinità fra persone chiaramente con problemi di personalità. Quindi il mio voto confermo il 3, scusa.
Bene, aggiungiamo 3 nel mio potente file Excel per Ranieri. Due cose rapidissime. Allora io, quando ero giovane, stato negli Stati Uniti a 28-30 anni, abbastanza giovane, vabbè, parametri dell'anno ero ragazzino, ho frequentato per motivi di miei personali una comunità molto vasta di...
Questa cosa dei giovani dei vecchi magari non andiamo molto avanti.
Beh, ci sta, dai.
Comunque, insomma, ho frequentato una comunità di antivaccinisti, anti-OGM, anti qualunque cosa, per motivi che forse potete immaginare, cioè, ma a parte quello...
Ti sei scritto ai 5 Stelle, era quello il problema.
Si chiamano Bioneers, una cosa che si chiama una 5 Stelle anti-elite, se vuoi. E quindi mangiavo ogni tanto, perché non ero uno scemo completo, una fettina di formaggio preparato con latte crudo, che per fortuna metto sempre bene, e ogni tanto mi toccava bere l'acqua piovana non trattata, e altri di questo tipo. E fondamentalmente la gente stava tra il Montana e l'Oregon, però col cervello stava su Marte probabilmente, e che era tutto un complotto, tutta una cosa. E sono tanti, ma c'è anche gente laureata, c'erano colleghi di università, dottorandi in computer science, c'era veramente la qualunque. E era molto divertente, era come un club dei matti, ci divertiva, però questa roba qui è molto rappresentata negli Stati Uniti, perché essendo un paese molto grande, con distanze di migliaia di miglia, le sacche di isolamento ci sono. E poi c'è questa educazione che è molta, ma anche leopardo, c'è il distretto figo in cui c'è la scuola bella, il distretto del Carlo c'è una scuola da poco, nei serbi americani, c'è veramente tutto negli Stati Uniti, è un calderone di roba. Quindi il fatto che ci sia uno come Robert Kennedy non mi turba, mi turba che sia arrivato al governo, questo un po' di più. Riguardo al... quindi latte crudo, aspettiamo che ci sia il premio Darwin. Dopo 100-200 morti, la cosa cambierà tranquillamente, che la brucellosi non è un gioco. Riguardo invece al WHO, qui abbiamo The Mixed Feeling. Ho fatto una lunga chiacchierata, molto chiacchierata, con l'ultima conferenza con colleghi americani, tutti del tipo, un po' la radica chic, no? Ah, se passa a Robert Kennedy me ne vado in Canada. Sì, però poi rimane chiaramente nel Maryland, perché non sei uno scemo o una scema. Erano fondamentalmente pose. Perché? Perché è vero che renderà la vita più difficile forse al programma delle National Institute of Health, l'NIH, renderà forse un po' più complicato avere tanti soldini per fare cose di ricerca così un po' più di base, però di fatto non cambierà un granché, perché non essendo incompetente farà fare tutto appunto al deep state di qui sopra. Quindi non mi preoccupa, che si sia persa un'opportunità di mettere una persona competente per fare cose importanti. E l'altro braccio dell'HHS è Medicare, veterani e tutta la marea di gente che sta sempre aumentando, e questa è una cosa che si sa poco e si dice poco. L'America è un paese sussidiati, questi sussidi sono di fatto molto sussidi sanitari, tra 10 anni esploderanno, 20 anni esploderanno, che famo? Accettiamo un nuovo Robert Kennedy della transizione, che quindi prende aspettare 4 anni senza fare nulla, si perde 4 anni, poi vediamo i veterani fra 10 anni che fine fanno. Quindi, vediamo. Sul WHO sono d'accordo con Giulio, e il commento dei colleghi americani è stato sempre: ah, ma la prossima pandemia che succede? Buh, secondo me la pandemia negli Stati Uniti non si è risolta per l'apporto dei colleghi esterni, ma si è risolta per l'apporto delle energie interne, che si sono comprate a volte o non sviluppate in proprio. Non la vedo complicata, però certo che Non guadagna in soft power e in guida morale e scientifica sul resto del mondo se metti Robert Kennedy Jr. alla sanità. Mi taccio. Pagella 2.
Anch'io sono più sul 2 che sul 3, devo dire la verità.
Io perché non metto 3, non metto sotto al 3, perché sono più buono di voi, perché ovviamente
sono più vecchio.
Essendo più sbarbatello, esatto, sto proprio per dire.
Potrei mettere anche 0, effettivamente. Però io, diciamo, se vediamo la prima presidenza Trump e il comportamento durante la pandemia, lui è stato retorico ma non stupido, non ha mai licenziato Fauci, assolutamente. E Operation Speed Warp l'ha fatta fare tranquillamente, non ha messo i bastoni tra le ruote. Quindi il ragazzo è meno stupido di quello che sembra, anzi non è stupido per niente, ha un ego smisurato, questo sì. Adesso, perché abbia scelto Kennedy, uno può sbizzarrirsi. Teniamo conto che Kennedy aveva un certo 5-6-7% nei sondaggi quando ha fatto l'endorsement a Trump, quindi non dico che sia una ricompensa, ma insomma un piccolo ruolo nella vittoria di Trump ce l'ho avuto, perché insomma poi una volta fatto l'endorsement, quei pazzarelloni che lo seguivano, può darsi che, non sappiamo, i flussi non sono stati analizzati, possono aver votato per Trump. Io credo anch'io che il Deep State opererà bene e che alla fine sarà una figura probabilmente soltanto nominale, difficile da dire adesso, naturalmente ci possiamo sbilanciare. Per quanto riguarda la nomina di Chris Wright al DOE, io qui non lo so, perché darei un non classificato perché è troppo presto per dire, però sarei tentato dal 3, perché mettere uno che fa fracking, il fracking non lo tocca nessuno negli Stati Uniti, nessuno ha mai detto che, cioè sì, le frange estreme che però non sono assolutamente fuori gioco, nessuno ha mai detto che non si deve fare fracking, anzi, probabilmente se si può se ne deve fare ancora, però è anche vero che la transizione bisogna avviarla, perché se la avviano solo i cinesi, noi poi restiamo col cenno acceso in mano, innanzitutto noi europei. Se c'è una critica da fare alla precedente amministrazione, non aver fatto nulla sul fronte del nucleare, aver lasciato le cose come andavano, anche se il Georgia 2 effettivamente è partito, è stato attaccato in rete pochi mesi fa, quindi durante la presidenza Biden, però si poteva fare sicuramente di più. Con Chris Wright sono un po' preoccupato, perché non solo non, nucleare non se ne parlerà, ma può anche darsi che tutta la transizione all'elettrico venga comunque gravemente ritardata, e questo sicuramente non sarebbe positivo. Adesso Mike Johnson, lo speaker della Camera, ha detto una delle prime cose che faremo sarà il repeal del Chips Act, poi si è subito corretto, ha detto no, in realtà lo vogliamo fare meglio di quello che ha fatto Biden, che era una mezza soluzione, eccetera. In realtà neanche i repubblicani sono così monolitici come sembra, eh? Basta vedere i commenti di McConnell qualche giorno fa sulla possibilità per gli ucraini di colpire deeply into Russian territory. Quindi io la situazione credo che sia in evoluzione. Per me, dal punto di vista puramente STEM, Chris Wright assolutamente no, negativo, ovviamente negativo Kennedy. Forse c'era da aggiungere su Kennedy la polemica sull'Ozempic, anche quella è una bella buffonata, perché lui dice bisogna che la gente mangi sano e così non ingrassa. Sì, allora va bene, certo, io ingrasso anche con l'olio d'oliva e il pane integrale se me ne mangio mezza pagnotta come faccio al giorno, quindi non è, dice, ma quello è vegetariano però è chiatto, com'è? Perché con mezzo litro d'olio è buonissimo, è molto meglio di McDonald's, ma sei chiatto lo stesso. Allora, se l'Ozempic aiuta, perché non? Invece lui dice che lo vuole fare il banning dell'Ozempic, che è una stupidaggine ovviamente, perché io posso anche seguire gli stili di vita più sani che possibili, ma se ho 70 anni, non pregresso e non mi scala la panza, me lo prendo l'Ozempic se posso. È vero che costa uno sproposito, ma insomma, quello è un altro problema poi, un problema di Big Pharma, non del medicinale in sé. Quindi dice tutta una serie di cose che veramente sono stupide, cioè non ne ho sentito dire una giusta da lui, quindi io confermerei il mio 2 personalmente su Kennedy. E poi su EPA, come ha segnato giustamente Enrico prima, anche la nomina di Zeldin a EPA, a Environmental Protection Agency, allora, qui nessuno è, credo, un crociato ambientalista, io tampoco, penso che l'ambientalismo così radicale sia una iattura, è una parte del woke, fa parte del wokeism, e quindi va già solo per quello va combattuto, però che la regolamentazione ambientale sia importante, questo non lo può negare nessuno. Quindi una cosa scientificamente seria e non woke bisogna che ci sia. Allora, se tu lo affidi a Zeldin, l'EPA, anche lì non ci siamo. È una reazione eccessiva a un eventuale problema percepito di ideologizzazione della struttura, ma la struttura in sé serve. Quindi se vuoi reagire a un qualcosa di ideologico, devi mettere una persona competente, non una persona incompetente. Il punto è questo. Cioè, io sono d'accordo con le critiche repubblicane al woke, però poi, allora, mi devi mettere persone competenti. In realtà mi stai mettendo dei contro woke, in qualche modo. Mi stai mettendo Kennedy, che è un woke di destra, diciamo così, no? Esistono anche quelli, naturalmente. E gli stessi, vabbè, Wright è un tycoon dell'industria petrolifera, lo metti al Department of Energy, che cosa farà? Beh, è facile immaginarlo. C'è un conflitto di interessi evidente. E poi Zeldin all'EPA, anche lì. Io do, su queste tre nomi, 2-3 e un 2, francamente, perché non è la cosa giusta da fare, devi mettere persone competenti che seguono anche una strategia che sia in linea con quello che sta facendo il pianeta, perché insomma è evidente che la transizione energetica va fatta per tantissimi motivi, non solo e non soltanto ambientali, ma proprio perché se no non ne usciamo. E quindi queste nomine vanno un po' contro la storia in qualche modo, se posso usare questo termine abusato, non hanno molto senso, probabilmente di nuovo il Deep State poi se ne occuperà e alla fine non saranno così catastrofiche, però non è un buon segnale, specialmente per quello che dice Trump. Trump dice sempre di essere a favore del MAGA, Make America Great Again, ma così no, ti stai dando la zappa un po' sui piedi.
Se posso, sono... un commento rapidissimo su Zeldin, su Chris Wright non ne so molto. L'EPA, l'EPA, la famosa battuta EPA del film dei Simpson, che rimane una delle più belle, lascia perdere. E l'EPA è fondamentalmente un ente regolatore, come tutti i regolatori fa controllo. E il controllo è una cosa a cui questo governo sembra essere allergico, come anche altri governi nostrani o sparsi per lo vasto globo terracqueo. Io ho conosciuto gente che lavorava all'EPA. Mastini con un dottorato in dinamica degli inquinanti, che gente faceva i modellini equazioni differenziali adriatiche parziali per la diffusione nei fiumi. Noi siamo ancora nel 2024, un modello generato nel 98 da questo dipartimento all'EPA che si occupava della dinamica degli inquinanti. Gente veramente tosta. Oggi negli Stati Uniti c'è un problema di contaminazione dell'acqua dei pozzi, che è passato da contaminanti tutto sommato tranquilli come il Bitex, derivato del petrolio, a quelli sempre più raffinati come i perfluoralchilici e alchimico, e vari altri cosiddetti contaminanti eterni, cioè che mentre rimangono lì tutta la vita, che sono quasi inattaccabili alle batterie, che sono poi la forza della bioremediation. Questa roba qui ha un effetto interessante. L'hanno addirittura preso acchiappato i grillini. Il mese scorso ha fatto un convegno sui PFA, che dice, ma guarda che ne sa di PFA, ma lascia bene. Sono con problemi veri che verranno affrontati con una barzelletta, tagliando il dipartimento che si occupa di questa roba qui, direttamente delle acque superficiali e delle acque profonde, nell'EPA, e di fatto una specie di libera tutti per l'industria che potrà accumulare inquinanti di questo tipo, che sono carcinogenici, danneggiano in gravidanza, eccetera, eccetera. Quindi vedo come un grosso sforzo di evasione della regolazione, che poteva essere ridotta forse, ma non può essere eliminata in questo modo. Basta. Quindi due per me pure. Su Zeldin.
Io sono assolutamente d'accordo con tutto quello che avete detto fino ad ora. C'erano un paio di considerazioni che volevo fare molto rapide, di carattere più generale, ossia sull'America io ho abbastanza fiducia. Io wokeism in realtà paradossalmente sono più arrabbiato su wokeism per quanto riguarda l'Europa che l'America, perché in America credo molto nel fatto che l'America ha un mercato solido, ha un'economia solida e quindi i consumatori, nel senso più esteso del termine, letteralmente dalle aziende che comprano prodotti di un certo tipo o che scelgono politiche di un certo tipo ai singoli individui, cioè dai consumatori e gli offerenti servizi, fondamentalmente sembrano poi guidare molto tutta una serie di policy indipendentemente da quello che fa il governo, no? Cioè la transizione verso l'elettrico, per dire, Elon Musk, grande portabandiera da questo punto di vista, cioè, avviene indipendentemente dall'ideologia. Da questo punto di vista, ripeto, gli Stati Uniti secondo me sono molto meglio dell'Europa, dove in Europa hai un apparato burocratico fondamentalmente di gente che è convinta di saperla più lunga, appunto, fondamentalmente di tutti quelli che non lavorano per lo Stato, ci infili dentro roba tipo Green Deal, GDPR, politiche diverse in inclusione, hai fatto un patatrac allucinante. Infatti, secondo me, diciamo, l'Europa andava male e wokeism gli ha dato il colpo di grazia, secondo me, da tanti punti di vista, soprattutto nel settore pubblico. Questa prima considerazione. Su un'ultima cosa, proprio rapidissima, sulla sanità, è questa. Io devo dire, perché in neurochirurgia è successa una cosa interessante. In neurochirurgia c'è una federazione che si chiama the WFNS, cioè the World Federation of Neurosurgical Societies, che è l'associazione mondiale di neurochirurgia, e gli americani da qualche anno stanno dicendo che loro vogliono uscirne. Che è interessante come cosa. Perché? Perché fondamentalmente, secondo me, in America c'è un po' si sta un po' ridiffondendo questa moda isolazionista, che prende spunto da eventi reali. Il fatto, le accuse per quanto riguarda il WFNS sono state di corruzione. Io non so assolutamente nulla, quindi non so se queste accuse sono, hanno un fondo di verità o no, non so nulla. Questi sono rumors che ho sentito, attenzione, quindi non sto assolutamente dicendo che questa associazione è corrotta, ma queste sono state le accuse che sono circolate per i corridoi. E la stessa cosa vale per il WHO in realtà, nel senso che il discorso del WHO è, hanno gestito male la pandemia, erano mezzi stati comprati dai cinesi, non sono stati abbastanza vigilanti, bla 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 bla. Ecco, giusto per dare un colpo al cerchio e una alla botte, un fondo di verità su queste polemiche c'è, in particolare per quanto riguarda come è stata gestita la pandemia dal WHO. Si può sempre fare meglio, attenzione, cioè questa era una pandemia globale, era pure molto difficile gestirla, era la prima pandemia globale dal 1918, quindi a ex post siamo tutti bravi. Però ecco, secondo me, giusto per dare un quadro complessivo, c'è un po' questo trend adesso in America e Robert Kennedy Jr. da questo punto di vista ci cade proprio a pennello. Detto ciò, ecco, volevo solo fare queste due considerazioni, direi di passare alle ulteriori nomine. Non so se qualcuno vuole buttarsi su Department of Education o su altri.
Daniele, tu hai un commento su questo? Abbiamo fatto, poi passiamo alla resta.
No, allora il mio commento flash è il seguente, che da una parte io condivido tutto questo ottimismo del fatto che comunque gli Stati Uniti vanno avanti, wokeism è molto più preoccupante in Europa, però attenzione, c'è un punto, che per come si articola questo approccio, wokeism in science, è sostanzialmente l'idea che uno debba fare una tipologia di studi molto riduzionisti, molto, molto dettagliati, senza mai andare a vedere l'aspetto globale di un problema. Okay? In biologia si vede benissimo, ti puoi occupare tranquillamente di qualunque tipologia di malattia, genoma, quello che vuoi te, a patto di non toccare alcuni aspetti che urtano la sensibilità di supposte minoranze, perché poi ci sarebbe anche da capire. Allora, io personalmente, questa è la mia impressione, penso sia abbastanza condivisa, però la mia impressione è che così si va poco lontano. Cioè, non è con lo strapotere tecnologico, non è con i sequenziatori che alla fine arrivi ad avere dei breakthrough reali. Okay? Perché con i sequenziatori, con una forza, parlo di sequenziatori dal punto di vista genomico, trascrittomico, per dire il campo dove sono più io, arrivi a delle conoscenze importanti, ma poi c'è un aspetto globale. Un esempio classico è se la medicina e la biologia e qualsiasi altro tipo di, come dire, caratterizzazione delle specie viventi si è basata per tantissimo tempo su una suddivisione fenotipica in maschi, femmine, di sesso, eccetera, è perché ci sono delle ragioni reali, non è semplicemente un fattore culturale, oppressivo, eccetera. Allora, la medicina di genere, per parlare proprio della medicina di genere, differenze dal punto di vista di genere fra maschi e femmine sono molto importanti e possono portare a delle strategie terapeutiche efficaci o più efficaci, ok? Arrivare a confondere le acque, impedire una ricerca, parlo sempre di questo campo, ma credo si possa estendere anche in altri, cercando sempre di ritagliarsi il percorso, e lo si vede dalle riviste scientifiche, eccetera, un percorso che sia il più possibile asettico, ti fa perdere di vista un aspetto globale. Ecco per cui, secondo me, gli Stati Uniti sono ancora estremamente avanti e sarà difficilissimo che possano perdere la loro leadership, la loro capacità di innovazione. Però negli Stati Uniti, cioè mentre in Europa alla fine, oggettivamente, non è che, cioè i vaccini non li abbiamo fatti noi, li ha fatti qualcosa a UK, ma in Francia è andata male, li hanno fatti gli Stati Uniti. È un gioco di ruolo il wokeism in Europa, no? Ce lo diciamo, ma tanto non produciamo un accidente poi di grandissima innovazione, e quindi in realtà anche quello lì non fa nemmeno grandi danni. Ecco che su questo sono un pochino distinguerei il fatto. No, sugli altri, allora, sulla questione energetica concordo quello che ha detto Fabrizio, diciamo, secondo me è molto ben detto. Sulla signora scelta per il Dipartimento d'Educazione, allora, questa è chiaramente è completamente incomprensibile. Io non ho nemmeno idea, ora chiederò ai miei amici americani se ci fosse il sentore che questa tizia potesse essere nominata. Questa io ora andrò a vedere, ma se ho capito bene è appunto un ex wrestler, ha una società che si occupa di wrestling al marito, che è una specie di clown che ci circonda a questo circo del wrestling, non lo so, non ha alcuna reale competenza. Ecco, questo è un segnale che è proprio un segnale stile Catilina, cioè lo vedo come un segnale stile Catilina. Siccome gli americani non si fidano più dell'establishment, io ci metto una wrestler perché lei sarà in grado di fare la differenza. Siamo in grado, basta la volontà e riusciamo a fare chissà cosa.
Scusate, ti interrompo, sì, ho condiviso la foto per capirci, la signora è la moglie di quel soggetto là che praticamente è uno dei meme di internet più popolari, degli ultimi 5 anni.
Un personaggio.
C'è anche la serie su Netflix.
Appunto, personaggi inquietanti. Ecco, questo è veramente una sparata che vuol dimostrare solo un esercizio di potere, presumo. Io non mi è nemmeno chiaro se questo tipo, cioè temo che questa gente alla fine venga pure confermata facilmente, perché ci saranno senz'altro dei dibattiti, no? In America i ministri devono essere confermati dalla House e dal Senato. Ora in Senato non ci sono problemi, però nella House c'è una maggioranza abbastanza piccola, però è più facile che vengano silurati personaggi di tipo politico, perché magari dei repubblicani dicono vabbè, però lui era quello, secondo me era meglio un altro, cioè giochi politici che alla fine portano a dei voti dei franchi tiratori. Questa, cioè, non votare questa significherebbe dire a Trump hai sbagliato, non credo che qualcuno se lo possa. Io non mi è chiaro, tenete conto, e poi mi insistisco, ero negli Stati Uniti quando ha vinto Bush nel 2000. Allora, Bush ha vinto, diciamo così, non tanto per discarne, ma perché c'era una situazione del sistema, almeno è riuscito a far passare l'idea che ci voleva un cambio rispetto agli anni di Clinton, che Gore era un po' troppo estremista, poi in realtà non ha vinto, il voto popolare ha vinto Gore, ha vinto grazie a voti forse farlocchi della Florida, ma il grande asset di Bush era il sistema educativo, fa schifo, perché i democratici hanno piazzato dei freak a gestire il sistema educativo. Noi rimetteremo persone competenti, perché in America i bambini non sanno leggere. Io mi ricordo Bush, che non è un grande intellettuale, che andava nelle scuole costantemente a vedere, e poi usciva e diceva io giro per gli Stati Uniti e vedo un sistema educativo allo sfascio grazie ai democratici, eccetera, eccetera. Quindi ci discutiamo. Stiamo anche proprio da una tradizione del Partito Repubblicano, Abraham Lincoln è quello che ha scritto la lettera al maestro del figlio, cioè c'è una tradizione, qui siamo proprio passati in un altro universo parallelo, cioè direi che qui proprio, cioè, si dà 3 per gentilezza e così, e anche perché forse non farà chissà quali danni Kennedy, perché non si prende sul serio, questa tizia può fare solo danni, deep state o non deep state, quindi qui 0 assoluto dal mio punto di vista, senza se e senza ma.
Se posso, vorrei spezzare una vertebra, stiamo parlando di wrestling. Sapete chi è Jesse Ventura? Jesse Ventura è stato governatore del Minnesota, lo stato dove è seduto nel 2005-2008, era un verde, ha fatto nel Minnesota, a Minneapolis, l'autostrada per le biciclette. Era anche uno che menava quel modo finto e divertente del wrestling. Comunque la signora McMahon non è una wrestler, è una wrestler executive, cioè non ha mai toccato un'arte in vita sua, soltanto diretto i pagliacci che fanno questo sport.
Ma manco la scuola però,
No, non sei competente. Vale il detto, non mi ricordo chi era questo detto, un po' anni 90, un manager può dirigere una scuola superiore, un stabilimento per il tonno e un centro di ricerca internazionale, perché sono manager, manco per la fava, ma sono dettagli personali. E quindi sì, sarà potente una persona messa lì per non fare nulla. Il sistema educativo americano, come detto anche da qualcuno che ne sa un po' più di noi, è basato sul problema dei distretti. Distretti confinanti che sono socialmente molto differenti e quindi hanno origini scuole differenti. C'ho tre figli in America, purtroppo, quindi le cose vedo sono anche sulla mia pelle. Sì, questa è la cosa che voglio dire. L'altra cosa che voglio dire è, questa è una cosa un po' più articolata, provo a farla brevissima. Pare che, come riportato da Politico in una bella analisi, Trump voglia premere con queste nomine sulla sicurezza della scienza, non sulla scienza. Cioè si pone la scienza in guerra contro la Cina e soprattutto contro il resto del mondo. Cioè non vuole fare ricerca scientifica di base, come diceva Ranieri prima, per attrarre talenti, come ha sempre fatto in America, portarli di là e farli prosperare, far prosperare il paese. Vuole chiudersi, come diceva anche Giulio, scusa, sono d'accordo, e per una lotta che percepisce in qualche modo come esiziale e come per aumentare la sicurezza della ricerca, che non porterà a meno informazione, meno circolazione di informazioni, pochi scambi, le famose aspettative sopra, quindi la Cina sta chiudendo, altri paesi stanno chiudendo, creazione di rete alternative e probabilmente reinstradamento di molti studenti dal resto del mondo agli Stati Uniti, che andranno da qualche altra parte, non in Europa, forse in Cina, forse in Brasile, forse chissà dove. Quindi questo è il danno che secondo me si creerà più importante, oltre al fatto che la ricerca fondamentale sarà demandata a esigenze della Silicon Valley. Quantum computing? Sì, perché lo vuole Silicon Valley. Nuclear energy? Forse, perché lo vuole Silicon Valley, e così via. E il biotech di base o la biologia di base? No, al prossimo giro.
Qui abbiamo toccato un punto importante che è stato toccato da Giulio, poi anche da Ranieri e da Enrico, cioè il fatto che Trump esprime lo spirito dei tempi, naturalmente lo spirito dei tempi negli stessi in questo momento è fortemente isolazionista, come in realtà è sempre stato, perché poi nel 40, se non vinceva Roosevelt le elezioni, probabilmente la seconda guerra mondiale, l'intervento americano della seconda guerra mondiale non ci sarebbe stato. Lindbergh era stato il capofila degli isolazionisti negli anni 30, non ce la fecero. Taft era il candidato isolazionista che poi fu battuto da Eisenhower nella convenzione. Se Eisenhower non fosse sceso in campo, probabilmente lui sarebbe stato il presidente, la guerra fredda avrebbe reso forse un'altra prospettiva, non sappiamo. Comunque è una corrente che negli Stati Uniti c'è sempre stata, è sempre stata molto forte, adesso vediamo che succede. Certo però io quello che vedo in tutte queste nomine è la contraddittorietà, ovvero il fatto che, per esempio, uno dei leitmotiv di Trump per la chiusura, come ha detto Enrico, noi ci chiudiamo e sbarrando la porta evitiamo l'inondazione cinese. Però poi, non è, a parte che secondo me è sbagliato fare così, non è così che vinci, ovviamente, ma vinci nella sfida in campo aperto, dimostrandoti superiore, è così che vinci. E così hanno fatto sempre gli Stati Uniti quando c'è stata l'epoca d'oro della leadership collettiva, dove per collettivo intendo che non c'è stato mai nessuno come Trump. Ci sono state figure che capeggiavano tantissime altre figure e coordinavano, nulla più. Truman non era una figura carismatica, Eisenhower lo era per la guerra, ma in realtà come presidente è stato assolutamente un esecutore di quello che faceva il Deep State e così via. Però adesso Trump invece ha un ego smisurato, è convinto di capire di lui più di tutti gli altri e nomina, adesso parliamo di nomine di nuovo, e nomina a supervisor della CIA, dell'intelligence americana, che è cruciale in questa lotta spietata con la Cina. La Cina fa spionaggio su tutto, spietata, non gliene fotte niente, sono travolgenti in tutte, neanche ce ne rendiamo conto, no? Qualcuno diceva ci dominano e noi neanche ce ne accorgiamo. E nomina la Gabbard, che è un personaggio assurdo, che ha più volte publicly praised i peggio dittatori del mondo, Russia, gli autocrati, Putin. L'unico paese che ha criticato esplicitamente la Gabbard è il Giappone, per essersi riarmato dopo le minacce cinesi nel Mar Cinese meridionale a Taiwan, aver detto di aver cominciato a riarmarsi. Cioè la Gabbard è un personaggio che non è...
Però lei, Fabrizio, scusami, lei è una di quelle che potrebbe rischiare di non essere confermata. Anche
sì, questo poi lo vediamo, certo.
Non penso ci sia gente che si mette a piangere nel Partito Repubblicano
americano. Io
penso
che i senatori alla McConnell, alla vecchia Guardia Repubblicana, alla Collins e così via, se confermano la Gabbard, sono dei pazzi. Ma insomma, questo per dire però che tendenzialmente la politica di Trump è schizofrenica sostanzialmente. da una parte mi dici sarò durissimo con i cinesi e poi metti la gabbarda alla CIA a coordinare, a supervisionare tutti i sistemi di intelligence americani, dopodiché nessuno si vorrà coordinare con la gabbarda, ovviamente, questo è chiaro, di tutti gli alleati occidentali, perché nessuno si può fidare di lei. Quindi Hegseth, stessa cosa alla difesa, una nomina stranissima di un personaggio che di fatto vuole fare a pezzi il Pentagono, quando gli Stati Uniti hanno il problema opposto, che stanno perdendo la guerra della manifattura esplicita delle armi. Adesso questo bisogna anche dirlo. Dice, ma hanno un bilancio di 800 miliardi. Ma un bilancio di 800 miliardi su un PIL, un GDP di 26 mila, in questo momento storico adesso, è nulla. Cioè, questo è un problema che non so come vogliono affrontare, ma la Cina, lo avete visto cosa fa, fa 500 navi da guerra in 10 anni. Gli Stati Uniti non riescono a metterne in cantiere in questo momento 4. Quindi c'è uno sbilanciamento spaventoso. La cura Trump qual è per questo? Perché non si capisce. E questo si lega ovviamente poi a tutto il problema STEM. Se scompare la high tech engineering negli Stati Uniti, tu puoi fare tutta la ricerca di base in fisica teorica che vuoi, mi do la zappa sui piedi, ma non serve assolutamente a nulla, perché non hai più quelle figure che ti servono da cinta di trasmissione vitale, vitale. Non c'è progresso se non c'è questo continuo feedback tra la ricerca di base e la ricerca applicativa, perché le due vanno avanti insieme. Se una delle due si ferma anche l'altra prima o poi, oppure si fa scienza ironica, come diceva John Organ. E allora questo è un problema serio per gli Stati Uniti. Io non capisco qual è la direzione e se c'è una direzione. Sembra non esserci. Questo Biden un minimo di direzione ce l'aveva, discutibile, fatta a piccoli passi, non sufficiente, disarticolata, poi poverino è andato in impero incognitivo tra l'altro negli ultimi due anni, quindi cosa si poteva fare? Trump non è impaired cognitivo, gli sta bene, apparentemente almeno, però il problema è che non si capisce veramente quale policy veramente voglia fare, questo è un grosso punto interrogativo, proprio per quello che abbiamo detto su di noi, l'Europa non è capace più di fare niente e quindi dipende in maniera cruciale dalla tenuta degli Stati Uniti. Se gli Stati Uniti non tengono, temo che non teniamo più neanche noi, purtroppo. Quindi noi, almeno noi stiamo qua. Tu, Enrico, stai messo meglio di noi da questo punto di vista.
Enrico sta nella botte di ferro ora. Come
esatto, con i chiodi però.
Sì, appunto, con i chiodi verso l'interno, che insomma non è mai un piacere.
La Vergine di Norimberger, no? Lo strumento di tortura che ha dato il nome agli Iron Maiden pure, no? Alla band.
Anche Attilio Regolo fu fatto rodolare nel barile con i chiodi, ha fatto
classico. Però quelli fossero chiodi liberi, mentre invece nella Vergine sono fissi, no? E ti chiudono.
Questo lo sapevo.
Credo non, i classicisti mi smentiscano se sbaglio. Benissimo, allora io direi di chiudere, diciamo, con un ultimo round, visto che siamo arrivati sull'elefante della stanza, che è Elon Musk, appunto. Allora, io qua mi prenderò meno tempo perché me lo sono preso troppo con Robert Kennedy Jr. Allora, io su Elon Musk continuo ad avere una visione mixed feelings, come si dice qua, nel senso che, allora, innanzitutto una cosa, questa roba di Elon Musk, allora io conosco un paio, ho amiche e amici che sono dei Musk boys, dei Musk girls, dei super fan. La Musk è una persona che o attira super haters o attira super fan, non ci sono vie di mezzo, laddove, again, come abbiamo detto all'inizio della trasmissione, è un momento storico in cui serve articolare un giudizio complessivo su una persona che sia il più sfaccettato possibile. Elon Musk è un personaggio molto complesso, secondo me, molto strano, che ha fatto delle cose molto ammirevoli e ha fatto delle altre cose molto poco ammirevoli. Allora, su questa, Musk nasce come un democratico e Musk, diciamo, comincia a fare, diciamo, la primula offesa con i democratici quando Biden non lo invita all'evento sull'elettrico che aveva tenuto a Washington. Musk, non so se questa lettura sia corretta, ma da quello che è successo poi sembra che Musk se la sia legata al dito e un po' ha anche ragione, nel senso che di fatto Tesla adesso, mi pare di capire, ha almeno una fetta di mercato molto importante, se non è uno dei nomi principali del mercato. Musk è una persona indubbiamente geniale che ha fondato non so quante compagnie, mi dicono dalla regia fra le 10 e le 12 alcune importantissime come appunto Tesla, SpaceX, Neuralink, ha contribuito a fondare PayPal e ne ha tante altre. Adesso ovviamente è l'owner di Twitter e di X. Questa campagna elettorale, secondo me, Musk va letta interamente, anche le sue sparate più assurde vanno lette interamente in maniera estremamente cinica e opportunistica. Cioè, Trump è uno che da un punto di vista di buona fede era molto preoccupato per il free speech, che è una di quelle cose che ha fatto grande l'America e fa grande l'America. Io su questi schermi anche con Michele stesso ne abbiamo parlato tante volte. In Europa, secondo me, non sappiamo bene che cos'è il free speech, francamente. In Italia in particolare, proprio tanto. Ma il concetto di free speech, come ce l'hanno in America, in Europa c'è di meno. E questa è una roba su cui siamo più limitati nelle nostre libertà, secondo me, rispetto agli Stati Uniti. Poi la cosa strana dell'Europa è che di fatto siamo un po' più liberi degli americani per altre cose, perché in America ci sono delle dinamiche sociali molto strane. Vabbè, questo è un altro discorso. Quindi questa è la parte in buona fede di Elon Musk. La parte in cattiva fede, secondo me, qual è? Che fondamentalmente, visto che Fabrizio proprio adesso parlava della Cina, la parte in cattiva fede si chiama Cina. Cioè, quello che succede è che io ho il dubbio, sostenuto da tanta gente, anche addetti ai lavori, che qui c'è stato un accordo sordido fondamentalmente, perché Trump ha detto a Musk: io ti garantisco che ti spazzo via la concorrenza mettendo i dazi, al netto del fatto che questi dazi faranno un casino dal punto di vista economico, probabilmente causando una recessione, e tu mi fai vincere le elezioni con Twitter. Allora, ripeto, questa è una speculazione, però diciamo, come diceva un politico, diciamo, dei tempi andati, a pensar male si fa peccato, ma di solito ci si prende, no? Quota attribuita a Andreotti, non ho mai capito se fosse vera o meno, ma è bella, diciamo, da questo punto di vista. Quindi ecco, niente di quello che ha fatto Trump va letto in maniera idealistica, il cavaliere senza paura che salva l'America, questa roba qua, no, è tutta roba, a mio avviso, estremamente opportunistica. È un bene che sia nel governo? Sì, perché è una persona intelligente, no, però perché è una persona estremamente opportunistica. C'è un gigantesco conflitto di interessi nella sua presenza al governo americano. Farà bene, farà male, non lo so. Direi che se dovessi dare un voto al momento, diciamo gli diamo un 6 sulla fiducia. Se glielo diamo senza fiducia, gli diamo un 5 meno, perché tutta una serie di comportamenti su, diciamo, degli ultimi mesi sono a dir poco discutibili. Dopodiché, ripeto, questa è la mia, è una panoramica generale, poi nel dettaglio lascio parlare voi.
Vado io? Continuiamo l'ordine di scuderia, diciamo così, senza di realtà. Allora, io sono, per ammirazione personale, lo ammetto, sono abbastanza, cioè mi piace Musk, però mi piace Musk con una lista di caveat che va da qui fino a Wuhan, che sta molto lontano per chi non lo sapesse. Perché è una persona che ha un ego equivalente a quello di Trump, ha dei problemi di accettare la realtà e varie altre cose. Soprattutto dispone la vita alle persone come fossero cioccolatini. E l'ha fatto con Twitter, quando ha tagliato mezza Twitter, l'ha fatto con Hyperloop, scusami, e tante altre cose.
Una parentesi brevissima, due meno sull'Ucraina. Questa è una cosa politica, non è STEM, ma due meno sull'Ucraina. Chiuso parentesi, scusatemi.
No, la cosa di Starlink è stata micidiale. Prima lo dà gratis, e poi dopo 3 mesi dice pagate 87 milioni o quel che l'è, e poi dopo dire basta, adesso lo dai, ma vaffa. Vabbè, quello però sono cose appunto non STEM. Ma da un poco che so, perché non sono un Musk expert, si è accompagnato da persone molto intelligenti, tra cui il cofondatore di PayPal, che è veramente una persona estremamente rara e particolare, dicono le cronache. E è stato molto opportunista, che però ci sta negli affari. E quindi non lo vedo male dal punto di vista della sua competenza, che sicuramente c'è. Lo vedo terribilmente male come conflitto di interessi tra SpaceX e NASA. Dice qualcuno: SpaceX si mangia la NASA in un boccone non appena arriva Musk, probabile. Vedo questa cosa salvifica che è pericolosa, che non si può basare su una persona sola, né un mondo né un paese, e una qualche sorta di responsabilizzazione. Tanto c'è Musk, noi facciamo quello che ci farà noi. Insomma, la vedo una persona che secondo me non doveva stare lì, però spero che il suo talentaccio per gli affari e una sua visione tecno-ottimista possa prevalere su una cosa, cioè sempre meglio di Kennedy Jr. Ecco, quello è difficile fare peggio, però certo avrei scelto altri. Io mi ricordo quel bellissimo, fantastico, eccezionale ministro dell'energia che era Steven Chu, giusto? E nel 2008-2010, da quelle parti là, cioè non riesco neanche a compararli questi livelli. Premio Nobel, l'orologio atomico, competenza incredibile, capacità di analisi, e poi ci arriva da un lato Kennedy e tua compagnia e poi Musk. Boo, dispiace. Quindi vedo questo calo della qualità che, insomma, Idiocracy si avvicina sempre di più, l'abbiamo detto, dai, chiudo.
Allora, Musk è un personaggio molto particolare, e, almeno quello che penso aver capito, ed è una persona che ci mette di fronte a un problema che non è solo STEM, è un problema sulla modernità. Non la vorrei far troppo cosa, vengo rapidamente al sodo. Io penso che sia senz'altro personaggio by far più rilevante, più su cui conviene aspettarsi cose positive dentro questo governo. Parlo di persone non politiche, sperando che magari persone politiche ci stupiscano. Però contemporaneamente è un personaggio che tira fuori un'anima nera della società, che è questa, e che in parte è affascinante anche per me. Io faccio tranquillamente outing, sono figlio di due marxisti, cioè persone che poi erano comunisti democratici, però Marx è chiaramente un marxista, cioè è uno che crede che la società, di fronte allo sviluppo sociale, in un certo senso la conquista di Marte e tutto il resto vada in subordine, cioè l'idea del faraone, facciamo le piramidi, quel che succede succede. Questa è la sua idea molto chiara, che non ha nulla a che vedere con una società liberale, Musk non ha niente a che vedere con la società liberale. Musk è uno che la Cina ha cominciato a capire che non è questo Moloch strano di questo concentrato di potere, per cui è molto più rarefatto, penso di aver capito sentendo, leggendo. Però l'idea che possiamo avere dell'impero che colpisce ancora è quello di Musk. Questa è la sua idea, un'idea imperiale, quella di Musk, assolutamente, è anche abbastanza esplicita, direi, nel modo con cui lui si permette, entra nelle diatribe dei giudici italiani, piuttosto che su Ora Oggi c'era un tweet su Fosi che deve essere arrestato, lui l'ha replicato sul suo, cioè questioni come conflitto di interessi, eccetera, che tipicamente le interpretiamo come le interpretavamo con Berlusconi e con altri, cioè persone, grandi imprenditori o grandi patrimoni finanziari che furbescamente acquisiscono quote di potere per pagare meno tasse, per avere rilevanza, per fare anche la bella vita, per godersi. Secondo me con Musk non funziona, cioè chiaramente lui ha molti più soldi di quanti le possa spendere, come dire, una generazione geologica di esseri umani. Però la sua idea è un'idea diversa, lui vuole lasciare un'impronta, è una persona ossessionata, da questo punto di vista è una persona molto pericolosa, perché è una persona affascinante. E qui si entra in una cosa che solo accenno e di sicuro non è né oggi, ci vorrebbe molto tempo. Cioè Musk è l'esempio di perché, uno dei motivi per cui Trump ha vinto le elezioni, perché dà un'idea di futuro e di società. Io avevo un amico quando stavo negli Stati Uniti, si chiama Mark Stroh, di origine scozzese, californiano, un ragazzo simpaticissimo, un ragazzo di destra, cioè un repubblicano, nonostante fosse californiano, una famiglia, un ragazzo che lavorava, io era a Cornell, lui era proprio nella parte biotech, era collegato a Genentech, all'epoca non si chiamava Genentech, stava facendo il postdoc, quindi era una persona molto, si dava molto da fare, e lui, pur essendo repubblicano, chiaramente, lui aveva un enorme manifesto in casa sua, dove sono andato, di JFK, e diceva: JFK ha dato la strada agli Stati Uniti, noi dobbiamo, quello è il nostro ruolo, questa è la nostra anima, è un'anima imperiale, l'anima imperiale che ogni tanto viene fuori nell'idea degli Stati Uniti, che è affascinante per chi ha sempre visto gli Stati Uniti come poi il paese che risolvono le situazioni. Molti delle persone che magari ci ascolteranno, spero per loro, saranno giovani, però non hanno visto quello che è successo nel 1999, quando gli Stati Uniti sono dovuti intervenire perché avevamo la guerra a nemmeno 1000 chilometri da casa e cidi vari, e se l'Europa non muoveva un dito se non intervenivano gli Stati Uniti. Noi abbiamo sempre visto come la fanfara americana dell'India dei Marines che arrivano. Però c'è anche la parte, come dire, 2.0 di questo. Musk la interpreta e ci mette di fronte a un dilemma. Per cui il mio voto è molto contraddittorio, perché come personaggio è un personaggio che, insomma, se non fa danni è da 8, io lo vedo, perché è una persona che oggettivamente, che volete da uno scienziato, che non dica che bisogna andare su Marte, che bisogna fare grandi investimenti nella tecnologia e nella visione di futuro. Però se fa danni, JFK sembrerà un modesto avvocato di provincia. Ma quindi, alla fine sì, starò sul 6 anch'io, sperando che poi alla fine gli anticorpi di una società diffusa impediscano, diciamo, facciano emergere solo la parte positiva di Musk.
Quindi tocca a me.
Last but not least.
No, è difficile, a parte sono d'accordo con tutto quello che è stato detto finora su Musk, personaggio estremamente contraddittorio. Ovviamente io, essendo come tutti voi del resto, di origini STEM, ancora più vicine a lui in un certo senso, perché lui lavora sul mondo inanimato, e io sono impressionato ovviamente dagli achievements di Musk, perché è stato capace, sono pochissime le persone che sono capaci di creare, di fare squadra come lui ha fatto in tutte le sue imprese, cioè di far lavorare la gente, no? Non è stato Musk che ha disegnato la Tesla, ma è stato capace di mettere insieme persone che nel giro di pochissimo hanno realizzato la Tesla. Non è lui che ha fatto SpaceX, ma nel giro di pochissimo tempo ha messo insieme un team eccezionale. Mi sembra, mutatis mutandis, di rivedere Los Alamos 1943-1945, cioè un'estrema capacità di motivare le persone, e lo sappiamo, motivare è tutto nella vita, quindi massima ammirazione. Poi però è chiaro che sta sboronando, per dirla in romanesco, nel senso che probabilmente gli è preso il delirio di onnipotenza, come succede a tutti quando non hanno più checks and balances attorno a lui. Lui in realtà non si è incavolato con Biden. La prima origine del dissidio con i democratici non è l'incavolata con Biden per non averlo invitato, ma è quando Newsom in California ha detto: adesso un po' di tasse però le devi pagare, i soldi stai facendo con Tesla, ti abbiamo aiutato tantissimo. Ah sì? E io me ne vado e vado in Texas. È lì che è cominciato. Allora il Foyd, no? Non accettava più l'idea che qualcuno, cioè, insomma, ma ti abbiamo dato un sacco di soldi, un sacco di incentivi. Sì,
Mi permetto di aprire una parentesi anche qua. Diciamo, sì. Newsom è un altro personaggio.
No, Newsom poi c'ha le sue magagne.
In California le tasse sono irragionevoli, soprattutto se tu vieni, cioè se tu sei un americano, in California le tasse sono
assolutamente
irragionevoli.
Newsom ha le sue grossissime magagne, e speriamo che non sia lui il prossimo candidato democratico. Speriamo che sia Shapiro, però insomma, qui poi si apre un altro capitolo. Però insomma, lui comunque a un certo punto ha detto: io sono Elon Musk, io non devo pagare manco un dollaro, perché guardate che ho fatto, cioè non dovreste pagare voi me, e infatti poi lo facciamo. Giustamente. Poi lo sapete, quando però un uomo di tecnologia, un uomo di scienze, di impresa, va in politica, poi non si sa bene quello che succede se non ha un fortissimo background di comprensione del fatto che poi la politica è qualcosa di molto più grande, di molto più, e lui non ce l'ha, temo, non lo so, perché appunto, come diceva Ranieri, rappresenta una tendenza un po' organicista, no? Un po' tribalista della società, che è lontana anni luce dagli anni d'oro, per me, che sono vecchio, che sono stati ovviamente quelli di Clinton e di Blair, per me, perché era il trionfo di quell'ideale ovviamente molto astratto della società aperta, della società della conoscenza, dei diritti individuali, delle libertà, che adesso è ritirata dappertutto. Giustamente qualcuno scriveva sul, non mi ricordo più su dove, su Substack qualche giorno fa, che nessuno ha parlato di freedom in tutta la campagna elettorale, si è parlato di tutto tranne che delle libertà, e in America è strano questo, e l'ha fatto la Harris in uno degli ultimi comizi, e nobody paid attention, il che è significativo. Quindi è chiaro che siamo in una dinamica storica completamente diversa da quella nella quale sono cresciuto io 20-25 anni fa. E questo può essere preoccupante, naturalmente. E da una parte, ripeto, sono affascinato dall'imprenditore Musk, che racchiude in sé tutto il meglio delle qualità che tu vuoi vedere in un imprenditore, straordinario veramente, visione, capacità distruttiva, capacità motivazionale. insomma, che dire.
Però Fabrizio, scusami, non, sì. Allora Musk di sicuro è tutto questo, però è anche uno che ha creato grazie a fondi pubblici sempre.
Certo, è certo.
Non è Steve Jobs. Non è Steve Jobs, cioè, attenzione, Steve Jobs o altri, anche
ma a me piace più Bill Gates, era più originale Bill Gates di Steve Jobs.
Era
molto più originale e Jobs ha copiato parecchio, però insomma chi si apre una diatriba.
Ora dico Jobs perché è la prima.
Meno male che non c'è Luca Mariot stasera, se no poi
mi è venuta una battuta mentre parlavate, dagli eco incentivi Fiat agli eco incentivi Tesla è un attimo.
No, ma infatti sullo specifico Newsom aveva ragione, perché di soldi ne ha presi tantissimi Musk, poi li ha fatti fruttare molto bene e non ha voluto pagare.
Il principio è molto, molto quello che dicevi tu, cioè siccome io ho idee e riesco a fare, a essere un grande manager organizzativo di imprese fuori dal mondo, e allora mi dovete pagare, cioè esatto. Io sono una persona che mi dovete portare così, cioè
sì, vorrei fare
Agnelli, dice lui, che i soldi se li frega e basta,
esatto,
vorrei spendere un secondo sulla considerazione che facevo prima sulla California, che è importante non tanto per Newsom, che allora ci sono un paio di stati negli Stati Uniti, questo giusto per dare un contesto a chi ci ascolta, che Newsom avesse ragione o meno non lo so, diciamo non lo so, sospendo il giudizio, però ecco, va detta questa cosa, ci sono un paio di stati negli Stati Uniti che sono New York e la California, e lo so perché, per un motivo molto semplice, perché i miei migliori amici italo-americani vivono là, hanno vissuto là o vivono là, e io ho vissuto a New York, e in California ci sono stato la prima volta quest'anno, e appunto il mio migliore amico lavora per una società di quantum computing, guarda un po'. E mi spiega questa cosa, allora, che le tasse in California sono diventate ragionevoli, perché in questi due stati fondamentalmente è una tassazione che è come quella europea. Però i servizi pubblici non ci stanno perché stai sempre negli Stati Uniti, e quindi dice questa è una fregatura. E il ragionamento di gente come Musk con News in realtà non è concettualmente sbagliato. Musk questa roba non lo dice tanto per le sue tasche, ovviamente lo dice anche per le sue tasche, ma lo dice perché vuole attrarre talenti. E la gente in California adesso comincia, le aziende in California fanno fatica ad attrarre persone nel momento in cui a San Francisco, con $100,000 l'anno di stipendio, che per un junior è un signor stipendio come entry level, e sono stipendi da senior in Europa, per capirci, non ci riesce a pagare l'affitto. Cioè, nel senso, questi sono problemi reali. E Musk, io credo che la diatriba sia nata da questo, fondamentalmente, perché lui con quei benefits fiscali cercava
in parte è vero anche quello che ha detto Ranieri, cioè lui ha avuto cash per poter mettere sulle cose. Quindi, ha avuto aiuti cosiddetti di Stato, poi è stato bravissimo. Su questo, infatti, io sono molto dilaniato nel giudizio, perché ovviamente lui mi sta simpatico, devo dire, anche perché vedendo lo schifo che è l'Europa per quanto riguarda l'innovazione, non riusciamo mai a innovare un cazzo, scusate il termine, è chiaro che Musk da questo punto di vista è una boccata d'ossigeno, dire, ma guarda un po', si possono ancora fare delle cose, si può ancora immaginare di creare, di fare, mentre Europa fa regolazione, fa regolamentazione, cioè noi facciamo in America AI e in Europa ci preoccupiamo di regolamentare le AI, ma facciamola noi intanto, no? Poi regolamenteremo. Quindi mi sta simpatico questo utilizzo, però è chiaro che sta sbroccando di brutto. Allora, non lo so, anch'io 5,5, 6-, diciamo, poi vediamo che succede, ecco.
Sì, ecco, la posizione di Musk che proprio non condivido e non capisco, devo dire, ma lui è una persona, devo dire, è una persona talmente intelligente che mi vengono i dubbi che non l'abbia capita io. Qua in associazione, la sanno tutti, la posizione dell'associazione sull'Ucraina è nota. E quella roba là io non la capisco proprio, cioè nel senso... E poi non capisco un'altra contraddizione, questa tutta politica, di questo movimento che Make America Great Again, ma con Putin bisogna parlarci. What?
Non riesco a capire... Un altro capitolo che è quello dei soldi, cioè... Ma non è che questa gente viene pagata, per caso?
Sì, ma Musk non lo paga.
Non faccio il grillino. Hanno interessi economici così forti con Cina e gli altri? Non lo so. Per Vance probabilmente è vero. Per gli altri non lo so, però insomma, anche questo è un elemento comunque.
Secondo me questa storia dell'Ucraina, Musk la considera, cioè Ucraina, Italia, qualsiasi cosa, è, come dire, irrilevante. è roba irrilevante. Lui compra tempo, cioè bloccando la guerra, lui compra tempo, perché tanto il futuro, la vittoria ce l'hai dal punto di vista tecnologico. La Russia è un paese di pecorai, penserà Musk, di gente con delle armi del 1800. Quando vedono quello che facciamo noi, loro vogliono continuare a fare la loro piccola guerra totale, non me ne frega un accidente, mi devono dare il tempo per poter fare quello che si deve fare, perché questo è quello che dovrà fare la civiltà umana, che lui le tira fuori ora ste cose, colonizzazione del pianeta. Però di base questa idea tecnocratica per cui, come dire, se anche l'Ucraina viene spazzata via, who basically cares? L'avete visto il film, quello di Orson Welles che fa il trafficante di farmaci a Vienna, un film molto bello, preso da una spy story di Graham Greene. Ora non mi viene Orson Welles a un certo punto gli dice il suo amico, ma come mai fai così, eri una brava persona, dice, faccio così perché così si va avanti, guarda, qui siamo nel mezzo al casino e riusciamo a fare grandi cose. La Svizzera sono 500 anni di democrazia, cosa hanno inventato? L'orologio a cucù, no, parlava, scusa, di Firenze, dei Medici. Nella Firenze dei Medici è venuto fuori Michelangelo, Botticelli, eccetera. La Svizzera 500 anni di democrazia, l'orologio a cucù. È questo, il messaggio è questo qua: se facciamo certe cose il livello sale automaticamente e tutto il resto è zero. È un'idea imperiale.
Ma l'America da sola non ce la può fare con questa logica, cioè la logica che tu lasci l'Ucraina, dopo l'Ucraina seguirà qualcos'altro, e poi, cioè, con una Cina che ha questo sheer manufacturing power così forte, loro non si rendono tanto ben conto, secondo me. Non
sì, ma esatto, poi questa è un'altra contraddizione incredibile, nel senso che se proprio devi cercare qualcuno con cui parlare, francamente, parla coi cinesi. Perché dal punto di vista economico la Russia comunque è una nana ed rimane una nana, proprio per questo motivo, fra l'altro, perché comunque non ci si può fidare, ci sono tutta una serie di politiche anche interne che non hanno senso, è un capitalismo strano, troppo deregolamentato da un certo punto di vista, troppo ideologizzato da un altro punto di vista, cioè una roba veramente strana, quindi non lo so, una delle tante contraddizioni, ecco. Signori, io abbiamo fatto un'ora e mezza, quindi io direi che facciamo un wrap up. Io ho una proposta, comunque, perché da questa discussione sono emersi elementi interessanti. Io vi proporrei, nelle settimane che seguono, di fare una bella puntata su, ho già il titolo in testa, la chiamerei I Serve Europa, perché questo problema dell'innovazione in Europa e delle overregolamentazioni in Europa, io lo soffro veramente tanto, mi ci sto sfogando con tanta gente, secondo me dobbiamo farci una puntata, quindi io proporrei questo. Sul topic di questa sera direi che, cioè, con una eccezione, abbiamo una larga sfissa di insufficienze, vedremo come andrà a finire, ecco. Non so se avete ulteriori commenti, io otherwise chiuderei.
Grazie, solo questo, grazie a tutti.
Direi che può andare così, abbiamo detto tante cose, poi l'ora e mezza è l'orario in cui bisogna smettere, se no la gente non guarda più la puntata, quindi alla prossima.
Okay. Alla prossima. Penso
che l'abbia guardata finora.
Esatto, grazie a tutti. Buona serata.
Ciao a tutti. Ciao, buona serata.